In queste ultime due lezioni della mia settimana intensiva, come avevo preannunciato, darei uno sguardo al dibattito che si è sviluppato sulle prove dell'esistenza di Dio nel Novecento. E dico subito che concentro la mia attenzione prevalentemente sulla filosofia italiana, per due ragioni. Non è l'unica area filosofica in cui nel Novecento si è discusso delle prove dell'esistenza di Dio. Se ne è discusso ampiamente anche nell'area, potremmo dire, angloamericana, cioè Inghilterra e America del Nord. Ma di questo so che tratta il professor Micheletti nell'altro corso previsto per questa settimana intensiva. Io nel primo giorno ho fatto solo alcuni accenni alle critiche sviluppate da filosofi inglesi come Geech e Kenny alle prove tomistiche, alle vie tomistiche dell'esistenza di Dio. E ripeto, ci sarebbe molto da dire sul dibattito che si è sviluppato nell'area angloamericana, ma non ho il tempo e neanche poi la preparazione sufficiente per darne un panorama completo, cosa che invece so che fa il professor Micheletti nel suo corso. Io concentro l'attenzione sull'area italiana perché in essa ci sono stati dibattiti di grande interesse su questo tema. Devo dire che si sono sviluppati all'interno della tradizione o della corrente della cosiddetta neoscolastica, cioè di quella filosofia che si richiama alla scolastica e che in Italia viene coltivata soprattutto nella Università Cattolica di Milano. Però i filosofi dell'Università di Milano non si sono limitati a riproporre le cinque vie di San Tommaso nel modo più tradizionale, ma hanno portato contributi originali al dibattito che meritano di essere segnalati, anche perché tra questi autori si è poi anche sviluppato un dibattito con altri filosofi italiani non appartenenti alla medesima scuola, cioè all'Università Cattolica di Milano, alla tradizione neoscolastica, ma rappresentativi di un'altra area culturale, quella di Padova, dell'Università di Padova, che è la sede in cui io mi sono formato e ho insegnato per la maggior parte della mia carriera e quindi sono in grado di parlarne in maniera abbastanza con conoscenza di causa e questo mi offrirà anche l'occasione per prendere una posizione personale, cosa che credo un professore di filosofia prima o dopo è tenuto a fare nelle sue lezioni, perché deve prendersi le sue responsabilità, deve dire come la pensa e deve anche sottoporre le proprie posizioni al confronto con tutti. Quindi io mi riferisco soprattutto agli sviluppi che di questo dibattito ci sono stati, anzitutto nella Cattolica di Milano, direi negli anni 50 e 60 del Novecento. La fase più interessante ha avuto inizio quando le principali cattedre di filosofia nella Università Cattolica sono state prese da figure come Sofia Vanni Rovighi e Gustavo Bontadini, che credo siano nomi conosciuti non solo in Italia, ma anche in un ambiente più ampio. Sia Sofia Vanni Rovighi sia Gustavo Bontadini erano entrambi allievi di Monsignor Amato Masnovo, che era in un certo senso la mente più teoretica dell'Università Cattolica al momento della sua fondazione. Sapete che la Cattolica è stata fondata dal padre Agostino Gemelli nel 1922 e quindi nel corso degli anni 20 e degli anni 30 e forse anche un po' degli anni 40 il professore di filosofia teoretica era questo Monsignor Masnovo, il quale riproponeva la filosofia di San Tommaso, ma con una, non dico una interpretazione, ma con una riesposizione di carattere molto personale che teneva conto poi delle obiezioni, delle critiche che a San Tommaso erano state mosse dalla filosofia moderna e dalla filosofia contemporanea. In altre parole, faceva i conti con Hume, faceva i conti con Kant e con le critiche della filosofia moderna. Sulla scia di Masnovo, Sofia Vanni Rovighi elaborò sin dagli anni 40 un'opera intitolata Elementi di filosofia in vari volumi, logica, metafisica, filosofia della natura, filosofia dell'uomo, che ebbe una prima edizione nel 1941. Allora la Vanni era ancora molto giovane perché era nata nel 1908, quindi nel 1941 aveva 33 anni. Quest'opera, Elementi di filosofia, fu poi ripubblicata in più edizioni e io ho avuto la fortuna di doverla studiare, dico la fortuna perché per me è stata una esperienza altamente formativa, quando ero studente nell'Università di Padova, negli anni 50 del Novecento, i nostri professori avevano adottato come libro di testo per gli esami di filosofia teoretica e di filosofia morale gli Elementi di filosofia di Sofia Vanni Rovighi, che allora erano usciti in seconda edizione nel 1953. Ce ne saranno poi altre edizioni più recenti, ma il mio incontro con quest'opera risale alla edizione del 1953. E in esse, nel volume dedicato alla metafisica e più particolarmente alla teologia razionale, la Vanni anzitutto riesponeva le cinque vie di San Tommaso, riportando il testo originale, la traduzione e facendo una serie di commenti. Ma poi concludeva la sua esposizione con una considerazione complessiva del seguente tenore, ve la leggo. Lo tratta proprio dal secondo volume degli Elementi di filosofia, edizione 1953. Tutte le cinque vie tomistiche, scrive Sofia Vanni Rovighi, partono da un principio generale. Il reale è razionale. Apro parentesi. Non dovete credere che Sofia Vanni Rovighi fosse hegeliana, anche se questa è una frase detta da Hegel, tutto ciò che è reale è razionale. Hegel intendeva dire che l'essere coincide col pensiero, con la ragione assoluta, mentre nella penna di Sofia Vanni Rovighi la frase aveva un significato diverso e voleva dire la realtà è incontraddittoria, cioè nella realtà non ci possono essere contraddizioni. La realtà è governata dal principio di non contraddizione. Sofia Vanni Rovighi, da buona tomista, era fedele all'insegnamento aristotelico, per cui il principio del pensare e dell'essere, e anche del parlare, anche del dire, è il principio di non contraddizione. Allora, ripeto, è un tentativo di riassumere il significato di tutte e cinque le vie di San Tommaso esprimendolo in poche frasi. La prima proposizione è questa: il reale è razionale, cioè incontraddittorio. Seconda premessa, la realtà che l'esperienza mi offre, quello che io chiamo sempre il mondo dell'esperienza, se fosse tutta la realtà, sarebbe contraddittoria, cioè non sarebbe razionale. Allora, sappiamo che la realtà è razionale, perché ce lo dice il principio di non contraddizione. Tuttavia, quella realtà che noi incontriamo nella nostra esperienza, la realtà che ci offre l'esperienza, se fosse, attenzione, se fosse tutta tutta la realtà. Cioè, se fosse l'unica realtà esistente, se non esistesse nient'altro che questa realtà offerta dall'esperienza, sarebbe contraddittoria, cioè irrazionale. Allora, sulla base di queste due proposizioni, poiché la realtà è razionale e quella che mi viene offerta dall'esperienza, se fosse tutta la realtà, sarebbe irrazionale, la conclusione che ne deriva è che la realtà che mi offre l'esperienza non è tutta la realtà. Non è l'intera realtà, ossia c'è dell'altro. E questo altro, ovviamente, di cui noi non abbiamo esperienza, e non ci viene offerto dall'esperienza, è appunto quello che Tommaso chiamava Dio e che tutti chiamano Dio. Come vedete, è un tentativo di, io ho detto più volte, di essenzializzazione, cioè di ricondurre all'essenziale le prove dell'esistenza di Dio, e al tempo stesso anche di rigorizzazione, renderle più rigorose. Voi direte, ma perché, vabbè, sulla prima premessa sembra di poter essere facilmente d'accordo, perché è il principio di non contraddizione, quindi, a meno che uno non voglia negare il principio di non contraddizione, ma sono pochi i filosofi che lo fanno, e se lo fanno tocca a loro poi difendersi da tutte le conseguenze che ne derivano, sulla prima premessa sembra di poter essere facilmente d'accordo. Voi direte, e come si può affermare la seconda? Perché la Vanni Rovighi dice che la realtà offerta dall'esperienza, se fosse tutta la realtà, sarebbe contraddittoria? Beh, qui evidentemente lei pensa ai diversi aspetti del mondo dell'esperienza illustrati nelle cinque vie di San Tommaso, cioè il divenire, la dipendenza degli effetti dalle cause, la contingenza, i gradi dell'essere, l'ordine verso un fine, sono tutti aspetti del mondo dell'esperienza i quali mostrano che il mondo dell'esperienza non è tutta la realtà, non è l'intera realtà, perché ha bisogno di altro, ha bisogno di essere spiegato, ha bisogno di un primo motore o di una prima causa o di un essere necessario o di un essere perfetto. Insomma, in questa seconda premessa viene condensato il nucleo decisivo delle cinque vie di San Tommaso, e poi la conclusione viene da sé, perché se è vero che la realtà offerta dall'esperienza, qualora fosse tutta la realtà, sarebbe contraddittoria, poiché noi non possiamo ammettere che vi sia una realtà contraddittoria, dobbiamo necessariamente concludere che quella dell'esperienza non è l'intera realtà. Contemporaneamente, l'altro esponente di questa scuola che prima ho menzionato, cioè Gustavo Bontadini, veniva elaborando anche lui un suo percorso che, devo dire, faceva un giro più lungo di quello compiuto da Sofia Vanni Rovighi. Sofia Vanni Rovighi riprendeva direttamente l'insegnamento di Monsignor Masnovo e quindi si inseriva subito nella linea tradizionale del tomismo. Invece Bontadini aveva cercato di recuperare i risultati dell'intera filosofia moderna e contemporanea. Cioè Bontadini era partito dal problema della conoscenza e aveva rilevato come l'intera filosofia moderna sia caratterizzata dal dualismo, cioè dalla contrapposizione tra il soggetto conoscente e l'oggetto e la realtà conosciuta. La filosofia di Descartes, di Leibniz, anche di Kant, mette da un lato il soggetto, che poi è l'uomo, no? Che conosce la ragione, e dall'altro la realtà, come se fossero due realtà contrapposte. Questo, secondo Bontadini, era una posizione inaccettabile che, a suo giudizio, era stata tuttavia superata e risolta definitivamente dall'idealismo. non tanto l'idealismo tedesco, quello di Fichte, di Schelling, di Hegel, quanto soprattutto dal neoidealismo italiano di Giovanni Gentile. Perché Giovanni Gentile aveva osservato che non ci può essere una realtà fuori dal pensiero. Tutto ciò che noi pensiamo, nel momento in cui noi dal momento che lo pensiamo, è interno all'orizzonte del nostro pensiero. Quindi è inutile andare a cercare se c'è una cosa in sé, come faceva Kant. Bisogna riconoscere che dal pensiero non si esce. Bontadini poi scherzava, diceva solo i matti vanno fuori di sé. Chi non è matto non può andare fuori di sé e quindi se pensa si muove nell'orizzonte del pensiero. Il pensiero è proprio come l'orizzonte nel senso fisico. Se noi ci muoviamo non è che usciamo dall'orizzonte, ma l'orizzonte ci segue e noi siamo sempre al centro dell'orizzonte. No? Così è il nostro pensiero. Qualunque cosa noi pensiamo, per il fatto che la pensiamo, rientra nell'ambito del nostro pensiero. Il che non vuol dire, come sostenevano gli idealisti tedeschi, che siamo noi che facciamo esistere la realtà, che poniamo la realtà, che produciamo la realtà. No, Bontadini non si è mai sognato di dire questo. Però la realtà non è fuori dal pensiero. In questo modo, secondo Bontadini, si era risolto il dualismo della filosofia moderna, si era risolto definitivamente il problema della conoscenza, cioè la realtà noi la conosciamo perché la realtà è nel nostro pensiero, è all'interno del nostro pensiero. Tuttavia, secondo Bontadini, questo non vuol dire che noi siamo il pensiero assoluto, il pensiero divino, come sosteneva Hegel e come sosteneva alla fine anche Giovanni Gentile, perché Giovanni Gentile era neo-hegeliano. Perché secondo Bontadini il mondo dell'esperienza, quello all'interno del quale noi viviamo, non è tutta la realtà, non è l'intero, non è l'intero. Ed ecco qui si manifesta la convergenza col discorso che vi ho appena riportato di Sofia Vanni Rovighi. Cioè, diceva Bontadini, in un suo libro uscito anche quello nel 1953, cioè nello stesso anno in cui fu pubblicata la seconda edizione degli Elementi di filosofia della Vanni, Bontadini a suo modo riformulava anche lui le prove dell'esistenza di Dio mediante le seguenti proposizioni. Primo, l'essere non può non essere. E questo lui lo chiamava il principio di Parmenide. L'essere non può non essere. Il divenire, prima premessa, l'essere non può non essere. Il divenire di cui noi abbiamo esperienza, cioè il mondo della nostra esperienza, ci testimonia invece il non essere dell'essere. Cioè, che cos'è il divenire? Il divenire è il passaggio dall'essere al non essere o dal non essere all'essere. Quando una cosa diviene vuol dire o che prima c'è e poi non c'è più, oppure che prima non c'è e poi c'è. Dunque c'è un passaggio dall'essere al non essere, cioè c'è sostanzialmente una equivalenza dell'essere e del non essere. Ebbene, dice Bontadini, se l'essere fosse, vi riporto proprio le parole originali, me le sono imparate a memoria, scritte nel suo libro del 1953 che si intitola Dal problematicismo alla metafisica. Poi vi spiegherò che cos'è il problematicismo. In questo libro Bontadini scrive: se l'essere fosse fosse originariamente limitato dal non essere, sarebbe contraddittorio. Cioè è contraddittorio, e che vuol dire è impossibile, che l'essere sia originariamente limitato dal non essere. Dunque, poiché questo è contraddittorio, vuol dire che il divenire non è l'intera realtà e dunque la conclusione è la stessa che ne traeva Sofia Vanni Rovighi: il divenire non è l'intera realtà, quindi esiste qualche cosa che non diviene, esiste un assoluto non diveniente. Come avrete notato, sia nella formulazione della Vanni, sia nella formulazione di Bontadini, si fa leva proprio sulla contraddizione, cioè si dice che che il mondo dell'esperienza, se fosse l'intera realtà, sarebbe contraddittorio. Ma poiché non si può ammettere nulla di contraddittorio, si deve concludere che il mondo dell'esperienza, cioè il divenire, non è l'intera realtà. E dunque esiste un'altra realtà di cui non abbiamo esperienza, che è Dio. Fino a questo punto mi pare che i due tentativi, quello della Vanni e quello di Bontadini, procedano in parallelo, e cioè offrano una essenzializzazione e quindi anche una rigorizzazione, un modo per rendere più rigorose le prove dell'esistenza di Dio date da Tommaso. A un certo punto, però, in questo percorso si produce una svolta. Ed è una svolta a cui ho avuto la fortuna anche di assistere personalmente. Vi racconto come sono andate le cose, anche dal punto di vista così della cronaca. Ci fu nel 1965 a Roma la Pontificia Accademia di San Tommaso. Voi sapete che ci sono varie accademie pontificie, l'Accademia delle Scienze, oggi c'è l'Accademia delle Scienze Sociali. Tra le accademie pontificie ce n'è una intitolata a San Tommaso, che raccoglie i tomisti di tutto il mondo, non solo italiani, ma essendo pontificia si riferisce al mondo intero. Questa Accademia Pontificia nel 1965 organizzò un congresso internazionale sul tema De Deo, su Dio, no? E dedicò l'intera prima sessione all'esame delle prove dell'esistenza di Dio. E la relazione introduttiva fu affidata a un signor, Monsignor Masi, se ricordo bene, il quale riespose le vie di San Tommaso, difendendole dalle critiche della filosofia moderna, ma direi senza aggiungere nulla di nuovo. Ma in quella circostanza, tra l'altro vi segnalo tra parentesi che a quel congresso del 1965 assisteva, non come relatore ma come ascoltatore, Anthony Kenny, che allora era sacerdote cattolico e si trovava a Roma. E fu proprio in occasione di quel congresso che, discutendo sulle vie tomistiche per dimostrare l'esistenza di Dio, Kenny si convinse che esse non reggono e quindi ebbe inizio quella sua crisi che lo portò ad abbandonare il sacerdozio, la fede cattolica e a elaborare un'altra sua filosofia, che è quella da lui esposta poi nei suoi libri successivi. Il libro che citavo il primo giorno, The Five Ways, Le Cinque Vie, uscì a Oxford nel 1969, cioè pochi anni dopo questo congresso del 1965. Ebbene, in questo congresso del 1965, oltre alla relazione ufficiale prevista dall'Accademia Pontificia, ci fu, tra le altre, anche una relazione di Bontadini, di Gustavo Bontadini, intitolata Sull'aspetto dialettico delle prove dell'esistenza di Dio, in cui Bontadini offrì una sua nuova formulazione che egli non esitò a denominare dialettica perché ricordava molto le argomentazioni, i procedimenti della dialettica hegeliana, dove si passa da una affermazione iniziale attraverso una successiva negazione per giungere ad una sintesi, no? Da tesi, antitesi e sintesi. E com'era questa nuova formulazione che Bontadini proponeva? Lui continuava a riproporre come prima premessa il principio di Parmenide. L'essere non può non essere, che vuol dire l'essere non ammette contraddizioni. Poi però formulava la seconda premessa non più dicendo che l'essere non può essere originariamente limitato dal non essere, il che vuol dire che il divenire, se fosse l'originario, se fosse l'assoluto, attesterebbe che anche da un punto di vista assoluto, cioè considerando l'intera realtà, l'essere viene limitato dal non essere. E questa sarebbe una contraddizione, perché dire che l'essere ha la capacità, scusate, dire che il non essere ha la capacità di limitare originariamente, assolutamente l'essere, vuol dire attribuire al non essere una forza, una positività, una realtà, che per definizione non può avere. Ma in questa formulazione nuova del 1965, che è nuova rispetto a quella del 1953 che vi citavo prima, Bontadini dice semplicemente che il divenire in quanto limitazione dell'essere da parte del non essere è contraddittorio, è di per sé stesso contraddittorio. Notate la differenza. Prima lui diceva, se il divenire fosse l'assoluto, ovvero se fosse l'intera realtà, come diceva Sofia Vanni Rovighi, sarebbe contraddittorio. Ora invece, nella nuova formulazione del 65, Bontadini non dice più se il divenire fosse l'intera realtà sarebbe contraddittorio, ma dice senz'altro il divenire, così come noi lo vediamo, così come noi lo sperimentiamo, è contraddittorio. Perché? Perché ci attesta il venire all'essere dal nulla e il dileguarsi dell'essere nel nulla. Ma, conclude Bontadini, la contraddizione non può essere ammessa, per il principio di Parmenide, dunque bisogna rimuoverla, bisogna toglierla. Ecco l'eco della dialettica hegeliana. La contraddizione c'è, ma non può rimanere, non può restare, deve essere tolta, deve essere rimossa, quella che Hegel chiamava la Aufhebung, il toglimento, ovvero il superamento della contraddizione. E come si può togliere questa contraddizione, secondo Bontadini? Ammettendo quello che egli chiama il teorema della creazione, che viene così ad essere la conclusione del ragionamento. Che cosa dice il teorema della creazione? Dice che il divenire, il mondo del divenire, il mondo dell'esperienza, è creato. Che cosa significa creato? Prodotto dal nulla. Ma per poter ammettere che esso è prodotto dal nulla, bisogna ammettere che vi sia qualcuno che ha questa potenza inaudita di produrre l'essere dal nulla. Cioè, in questo modo, il divenire cessa di essere contraddittorio, perché è vero che esso attesta il sorgere dell'essere dal nulla o il dileguarsi dell'essere nel nulla. Ma tutto questo si spiega e può essere ammesso senza cadere in contraddizione, a condizione che si ponga all'origine del divenire un atto di creazione. Perché l'atto di creazione ha appunto questa potenza, questa capacità di suscitare l'essere dal nulla, e poi bisognerebbe anche aggiungere, e viceversa, di ambientare, annientare l'essere, riducendolo al nulla. Perché chi può creare può anche annientare. Questo, diceva Bontadini, questo è un argomento di tipo dialettico. Ecco il titolo della sua relazione sul carattere dialettico della dimostrazione dell'esistenza di Dio. Perché? Perché parte da un principio positivo, il principio di Parmenide. L'essere non può non essere. Poi rileva l'esistenza di una contraddizione, il divenire è contraddittorio, ecco la negazione, ecco l'antitesi, e infine conclude, togliendo la contraddizione, al teorema della creazione. All'origine del divenire, alla base del divenire, c'è l'atto onnipotente della creazione, capace di suscitare l'essere dal nulla o di ridurre o di ricondurre l'essere al nulla. Questo è il Bontadini del 65, che viene considerato l'ultima fase del pensiero di Bontadini, a cui poi egli restò fedele sino alla morte, che avvenne, non ricordo più esattamente in quale anno, mi pare nel corso degli anni 90, 89. Ecco, è l'ultima fase del pensiero di Bontadini. Che cosa era avvenuto? Che cosa aveva determinato questa svolta? C'era stato un dibattito proprio nella Università Cattolica di Milano tra Bontadini e uno dei suoi più intelligenti allievi, di cui certamente avrete sentito parlare, cioè Emanuele Severino, il quale proprio in quegli anni, precisamente nel 64, un anno prima del congresso tomistico di Roma, aveva pubblicato nella rivista di filosofia neoscolastica, che era l'organo e che è ancora l'organo ufficiale della facoltà di filosofia dell'Università Cattolica di Milano, un articolo intitolato Ritornare a Parmenide, dove in sostanza Severino diceva, faceva lo stesso discorso di Bontadini fino a un certo punto, diceva l'essere non può non essere, questo l'ha detto Parmenide e questo non si discute, cioè è verità. Secondo, il divenire in quanto attesta il sorgere dell'essere dal nulla e il ritornare dell'essere nel nulla è contraddittorio, perché pone sullo stesso piano l'essere e il non essere, cioè praticamente considera equivalenti, se è possibile passare tranquillamente dall'essere al non essere o dal non essere all'essere, vuol dire che questi sono sullo stesso piano, sono equivalenti. Ma questo va contro il principio di Parmenide, per cui invece quando si dice che l'essere non può non essere, si riconosce una opposizione irriducibile e insuperabile tra l'essere e il non essere. Non è che possono andare insieme, che si può passare tranquillamente dall'uno all'altro come se niente fosse. Quindi il divenire, alla luce del principio di Parmenide, è contraddittorio. Ma non possiamo ammettere una realtà contraddittoria. Anche Severino è d'accordo con Aristotele, col principio di non contraddizione. La realtà non può essere contraddittoria. Dunque, ed ecco la conclusione che trae Severino, che è opposta a quella che veniva tratta da Bontadini, dunque il divenire, se è contraddittorio, non esiste. Perché non può esistere nulla di contraddittorio. Capite la gravità di questa affermazione? Cosa vuol dire il divenire non esiste? Cioè nulla diviene, nulla muta, nulla passa dall'essere al non essere o dal non essere all'essere. Dunque tutto ciò che esiste è eterno è sempre stato e sempre sarà. È indiveniente, non diviene.
Severino, nell'articolo del 1964, ritornare a Parmenide, ancora non ha aggiunto questo, che poi invece...
Cioè, tutto è eterno, compresi noi.
Vi rendete conto cosa vuol dire che anche noi siamo eterni? Cioè che non moriremo, siamo sempre stati e sempre saremo.
Ma non solo noi, cioè ciascuno di noi come persona, ma ciascuno dei momenti della nostra vita è eterno. Era una presa di posizione di carattere rivoluzionario, di carattere che, insomma, mandava in rovina tutta la metafisica tomistica, aristotelica, tutta quella che era la filosofia professata ufficialmente nella Università Cattolica. Infatti ci fu anche un processo, le tesi di Severino furono esaminate da una commissione di filosofi e di teologi e furono ufficialmente dichiarate incompatibili con il cristianesimo, con la fede cristiana, perché per la fede cristiana solo Dio è eterno. E non si può dire che tutto sia eterno, perché dire che tutto è eterno vuol dire che tutto fa parte di Dio. Siamo di fronte a una forma di panteismo che nega completamente la trascendenza di Dio, nega quindi tutti i misteri cristiani, l'incarnazione, la redenzione, tutto. Non c'è più bisogno di redenzione, siamo tutti di salvezza, siamo tutti già salvi, siamo tutti eterni. E Severino riconobbe che era giusta questa sentenza, cioè che effettivamente la filosofia a cui egli era giunto era incompatibile con il cristianesimo e coerentemente lasciò l'Università Cattolica, dove era già diventato professore, e andò a insegnare in un'altra università, dove non c'era da insegnare una filosofia cristiana, ma si poteva insegnare qualunque altra filosofia, e insegnò fino alla fine della sua carriera, è ancora vivo ma adesso è in pensione, nella Università di Venezia. Naturalmente Bontadini non rimase in silenzio, perché in un certo senso Severino, che era il suo allievo diretto poi, e aveva messo in luce con questo suo discorso, Ritornare a Parmenide, quello che sembrava poter essere un esito quasi necessario del discorso di Bontadini, perché le prime due premesse del ragionamento di Severino erano quelle che lui aveva appreso da Bontadini, cioè il principio di Parmenide, per cui l'essere non può non essere, e l'affermazione che il divenire è contraddittorio. Mentre Bontadini diceva bisogna salvare, cioè bisogna rimuovere la contraddizione, che vuol dire poi salvare il divenire, cioè liberarlo dalla contraddizione e quindi consentirgli di esistere, ricorrendo al teorema della creazione, dicendo il divenire è creato. E se anche è contraddittorio, può essere ugualmente accettato, perché alla radice di esso c'è un atto, come l'atto creatore, che è capace di far nascere l'essere dal nulla. Mentre Severino, condividendo le prime due premesse, non condivideva la conclusione, arrivava alla conclusione opposta: se il divenire è contraddittorio, non merita di essere salvato. Lasciamolo cadere nel nulla, diciamo cioè che non esiste, sempre per mantenerci fedeli al principio di Parmenide, cioè al principio di non contraddizione. Bontadini reagì con un articolo da lui stesso scritto nella stessa rivista di filosofia neoscolastica e intitolato Sozein Taphainomena, che è una famosa espressione greca che vuol dire salvare i fenomeni sono ciò che appare, ciò che si offre alla nostra esperienza, ciò che a noi si manifesta. Il greco phainomenon viene dal verbo phainomai, che vuol dire apparire, manifestarsi, ma non come una falsa apparenza, ma proprio come la manifestazione della realtà. E quindi, diceva Bontadini, il divenire si offre alla nostra esperienza, noi non possiamo negarlo, non possiamo dire che non c'è, perché è un dato innegabile. Adesso non ricordo se nell'articolo Soze inta phainomena Bontadini ricordasse un'osservazione di Aristotele, ma aveva fatto anche Aristotele questa osservazione, cioè c'è un passo della fisica, precisamente libro ottavo, capitolo terzo, dove Aristotele, polemizzando contro Parmenide, sapete che Parmenide negava il divenire, non a caso Severino intitola il suo articolo Ritornare a Parmenide. Anche Parmenide diceva l'essere non può non essere, e se noi vediamo che c'è il divenire è solo una nostra apparenza, una nostra illusione, una nostra impressione, no? Una mera apparenza a cui non corrisponde nessuna autentica realtà. E quindi non c'è. Già Aristotele però aveva detto, se anche il divenire, come afferma Parmenide, fosse pura apparenza, Aristotele usava il termine greco fantasia. Fantasia è una parola che viene anch'essa dal verbo phainomai, cioè apparire, e può significare non solo immaginazione, come diciamo noi quando diciamo la mia fantasia mi ha portato a pensare, no, vuol dire anche proprio apparenza, illusione. E Aristotele dice, se anche il divenire fosse semplice fantasia, ovvero illusione, come sostiene Parmenide, ciò non toglie che questa illusione esiste. No, perché se uno mi dice, guarda che tu ti illudi, guarda che la tua è solo un'illusione, vabbè, può darsi che sia anche, può darsi che io mi illuda, ma resta comunque il fatto che mi illudo. Cioè la mia illusione, esiste almeno la mia illusione. Dunque il divenire e questa mia illusione, questa fantasia, dice Aristotele, è un divenire, è qualche cosa che diviene, perché sia pure nella mia illusione io ho l'impressione che ci siano dei cambiamenti, dei mutamenti, che non tutto sia fermo, immobile ed eterno. Quindi, almeno a livello di illusione, il divenire esiste ugualmente, cioè il divenire è innegabile. Questo diceva Bontadini. Quindi Bontadini, nell'articolo Soze inta phainomena, difendeva contro l'esito di Severino, difendeva l'esistenza del divenire, proprio in nome del motto antico salvare i fenomeni. Tutto ciò che si dà, tutto ciò che si manifesta, deve essere salvato. Cosa vuol dire salvato? Deve essere spiegato, deve essere giustificato. Non possiamo sbarazzarcene dicendo non c'è, non esiste il problema, non c'è. No, bisogna, il filosofo ha il compito, non solo il filosofo, anche lo scienziato, ha il compito di giustificare, di salvare i fenomeni. Severino naturalmente non rimase colpito da questa risposta e disse va bene, ma io non dico che il divenire non appare, dico semplicemente che il divenire non esiste, ma ammetto che esso ci appare, è appunto l'apparire, il divenire appare, ma non esiste, è pura apparenza. E questa è la posizione che Severino ha mantenuto e credo mantiene ancora oggi, da cui non si è più mosso. Però capite che con questo discorso tutto il dibattito sulle prove dell'esistenza di Dio si è avviato verso un esito alquanto pericoloso. Come ha reagito Sofia Vanni Rovighi, che tra l'altro in quegli anni aveva assunto la direzione della rivista di filosofia neoscolastica e quindi era quella che controllava per prima gli articoli che venivano pubblicati nella rivista, l'articolo di Severino e poi l'articolo di Bontadini. Naturalmente ci fu un dibattito, intervennero molti filosofi italiani, quasi tutti prendendo la parte di Bontadini e schierandosi contro Severino. Anch'io intervenni all'epoca, benché fossi ancora molto giovane, ma insomma, difendendo le posizioni di Aristotele, davo ragione più a Bontadini che a Severino, poi vi dirò meglio qual era la mia posizione. Ma Lavanni risolse in maniera molto elegante il problema dicendo ma ciò di cui parla il professor Severino in fondo è una delle posizioni che nella scolastica medievale ci sono state, quella per esempio di San Bonaventura, il quale diceva che tutte le cose esistono nella mente di Dio perché Dio prima di crearle le ha pensate e quindi nella mente di Dio in forma di idee ci sono tutte le cose e ci sono sempre state e sempre ci saranno. Questa è la realtà eterna di cui parla Severino, che non era quello che intendeva Severino. Severino non si riferiva alle idee che stanno nella mente di Dio, ma si riferiva alle cose di cui noi abbiamo esperienza in questo mondo. Ecco, io per adesso mi fermerei, facciamo 10 minuti di pausa e poi vediamo gli ulteriori sviluppi di questo discorso.